E festeggiamo in questi giorni 50 anni di scuola speciale del Canton Ticino, tema importante a cui la RSI ha dedicato diversi approfondimenti, rimando in particolar modo al modem di venerdì scorso, ma su cui vogliamo tornare oggi con un taglio Rete 2 per comprendere in particolare come questi 50 anni abbiano rappresentato un profondo cambiamento per la cultura socio-educativa ticinese e come questo anniversario tondo segni anche un'occasione importante per interrogarci sul ruolo attuale e futuro della pedagogia speciale. La scorso giovedì a Locarno si è svolta una serata pubblica organizzata per celebrare l'anniversario che ci ha confermato come questo tema sia sentito non soltanto dai cosiddetti addetti ai lavori, ma anche dalle famiglie, dai docenti, dalla società tutta, evidenziando quanto l'inclusione e la diversità siano diventate una priorità culturale oltre che educativa. Noi ne parliamo con due ospiti. Do innanzitutto il benvenuto a Marika Imberti, ben arrivata ad Alphaville.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Marika Imberti è la direttrice delle scuole speciali per il Sopraceneri ed è impegnata da anni nella promozione di modelli educativi inclusivi e nella formazione delle equipe scolastiche. Con lei abbiamo anche il capo sezione del DEX per la pedagogia speciale del Canton Ticino, Mattia Mengoni. Buongiorno, ben ritrovato anche a lei ai nostri microfoni.
Buongiorno e grazie.
Dunque, Marika Imberti, iniziamo proprio chiedendoci cosa significa per voi e per noi tutti oggi celebrare i 50 anni della scuola speciale. Solo una ricorrenza oppure rappresenta proprio l'occasione per ripercorrere il profondo cambiamento culturale, non solo istituzionale, che si è svolto nel corso degli ultimi 50 anni nel Canton Ticino?
Celebrare i 50 anni della scuola speciale significa innanzitutto riconoscere un percorso importante fatto di impegno, professionalità e ascolto dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie. È sicuramente un traguardo che ci permette di guardare a tutto ciò che è stato costruito e che allo stesso tempo ci invita a riflettere su quanto questo modello abbia contribuito alla crescita complessiva del nostro sistema educativo. Non è semplicemente una ricorrenza, è per noi una tappa. È una tappa che ci invita a riflettere su come è cambiata la società, i bisogni educativi si sono diversificati. Oggi la pedagogia speciale non è più un mondo a parte, ma una competenza che mi piace dire dialoga con la scuola ordinaria per costruire percorsi realmente inclusivi. Quindi questa ricorrenza ci ricorda che l'obiettivo non è solo dare risposte specialistiche, ma creare un sistema capace di accompagnare e di valorizzare le diversità all'interno delle classi e delle comunità scolastiche.
Diamo magari qualche cifra riguardo alle bambine, i bambini, ragazze e ragazzi che grazie alla scuola ticinese possono beneficiare di misure di pedagogia speciale. Nel 2024 sono stati 740 gli alunni e le alunne tra i 3 e i 20 anni che hanno beneficiato di sezioni inclusive oppure sezioni a effettivo ridotto o ancora istituti privati. Mattia Mengoni, lei come capo sezione della pedagogia speciale del Canton Ticino presso il DEX si occupa proprio di coordinare scuole, servizi, specialisti per garantire interventi educativi adeguati e mirati. Ecco, come avviene questo delicato lavoro di coordinamento affinché l'intervento educativo sia appropriato per ogni caso che si presenta?
Ma anzitutto va detto che le misure di pedagogia specializzate arrivano un po' alla fine di un percorso, perché la scuola regolare mette in atto, penso all'importante contributo del sostegno pedagogico, ad esempio tutta una serie di misure prima di arrivare a una misura così legata alla pedagogia specializzata. Quindi c'è un intervento che avviene, perché in fondo questi percorsi li si costruiscono sostanzialmente nel regolare, che avvengono già nelle aule, che sono promossi dai docenti, dalle direzioni, dai colleghi e dalle colleghe del sostegno pedagogico o dalle altre figure che intervengono. Poi, in seguito, quando queste misure o questi interventi che sono un po' rivolti al contesto, quindi al funzionamento didattico della classe, dell'istituto o alle bambine e ai bambini che necessitano di un intervento più mirato, più diretto, quando queste misure non sono sufficienti, interveniamo noi con delle misure di pedagogia specializzata, e questo lo facciamo a seguito di una valutazione che è molto contestuale. Quindi ci interessiamo un po' al funzionamento degli alunni, cerchiamo di capire cosa è necessario per favorire il massimo della partecipazione, e poi a seguito di questa valutazione inseriamo delle misure che possono essere appunto rivolte anche in questo caso al contesto dell'alunno proprio in funzione del bisogno. Quindi mi viene da dire che a far, diciamo così, a coordinare la decisione, a coordinare l'entità della misura che viene poi inserita è proprio la valutazione del funzionamento dell'alunna o dell'alunno nel contesto scolastico.
Marika Imberti ricordava, no, come questo percorso durato 50 anni ci abbia portato a includere all'interno della scuola quello che 50 anni fa era un mondo a parte. L'inclusione oggi è centrale nel dibattito educativo, ma non solo, anche pubblico. Ricordiamo che accessibilità e inclusione figurano, no, come obiettivi della legge sulla pedagogia speciale che è stata adottata in Canton Ticino nel 2011, dove proprio appunto l'aspetto principale di questa nuova legge prevede il principio dell'integrazione degli allievi con bisogni educativi particolari nella scuola regolare, insomma laddove è possibile. Marika Imberti, sulla base della sua esperienza, quali sono i risultati positivi e concreti che rivendica il modello attuale, di cui beneficiano non soltanto gli allievi con bisogni educativi speciali, ma anche la scuola nel suo complesso?
Sì, parto proprio forse da quello che dice lei, nel senso che migliorare le condizioni per gli allievi più fragili sostanzialmente significa migliorare le condizioni per tutti gli allievi. E nel contesto ticinese possiamo dire che il modello inclusivo ha prodotto risultati davvero concreti. Pensiamo che gli allievi con bisogni educativi particolari hanno ottenuto una maggiore precocità degli interventi, una collaborazione più strutturata direi tra scuola, servizi sanitari, famiglie, percorsi che oggi sono molto più continui e coerenti rispetto al passato. Questo sostanzialmente significa che i bambini non vengono più spostati o frammentati tra servizi diversi, ma possono contare su un accompagnamento più stabile che li aiuta a partecipare alla vita della classe e a sentirsene parte e a progredire negli apprendimenti secondo i loro ritmi. Gli ostacoli li abbiamo ancora, forse penso a due in particolare. Il primo è di tipo organizzativo: l'inclusione richiede tempo, continuità e copresenza. E la complessità delle classi è aumentata, fare il docente oggi è difficile, la fragilità è più presente e non sempre gli organici e gli spazi permettono di lavorare nella maniera più efficace. Gli insegnanti portano un carico molto elevato e serve un sostegno, secondo me, maggiormente strutturato.
Prego, finisca pure.
No, il secondo aspetto è forse quello culturale, che in Ticino la sensibilità verso l'inclusione è sicuramente cresciuta, ma non ovunque e non allo stesso ritmo. Esistono ancora delle resistenze e la paura che l'inclusione rallenti o che aumenti la fatica o che comporti un lavoro aggiuntivo è ancora presente. Per fare un vero salto di qualità serve una cultura maggiormente condivisa. Mi aggancio velocemente a un recente studio della SUPSI che dimostra che effettivamente le classi inclusive portano benefici sia agli allievi con bisogni educativi particolari, ma anche agli allievi delle classi ordinarie. Quindi questo è molto importante per noi.
Eh sì, ha risposto a quella che voleva essere di nuovo la mia domanda e la mia provocazione, no? Una sensibilità è cresciuta nei confronti dell'inclusione, ma questa inclusione non rischia di essere a detrimento invece degli alunni che non necessitano di un percorso educativo personalizzato e particolare, ma insomma già mi rispondeva citando anche questo studio SUPSI importante su l'esperienza positiva delle scuole inclusive per tutte e tutti. Una cresciuta sensibilità che insomma cresce a ondate diverse, un aumento delle diagnosi, una maggiore sensibilità anche da parte dei genitori riguardo a una costellazione di neurodiversità, disturbi dell'apprendimento, competenze che prima non avevamo. Questo, Mattia Mengoni, si trasforma anche in un aumento delle aspettative da parte delle famiglie nei confronti della scuola, una scuola che, dicevamo, è anche molto sollecitata di fronte a questi percorsi diversificati. Come valuta lei il rapporto anche di fiducia fra scuola speciale e genitori?
Diciamo, a mio avviso questo rapporto è generalmente buono. Dopo in un ambito così complesso come quello che è il sistema scolastico ci sono delle situazioni che creano delle difficoltà, ci sono delle aspettative che non sono corrisposte fino in fondo, ma questo mi viene a dire fa parte di un sistema articolato come quello che dobbiamo gestire. Mi piace ricordare che abbiamo sottolineato questi 50 anni dal primo regolamento di scuola speciale proprio con l'associazione dei genitori, con Argabes, che 50 anni dopo aver promosso questo sistema è ancora un nostro partner importante. Quindi questo mi verrebbe da dire è un primo elemento che possiamo portare come anche una collaborazione più generale, no? Con un'associazione che porta la voce dei genitori. Nella serata che lei ha citato, che abbiamo svolto giovedì scorso al Palacinema di Locarno, ci sono stati anche 4 genitori che hanno portato delle testimonianze e da lì è uscita in maniera chiara come anche a fronte di alcuni timori, se penso soprattutto alla scuola speciale iniziale, quindi paure che il percorso non fosse adeguato ai propri figli e con quindi così delle difficoltà magari anche a fidarsi o a concedersi completamente in questo ambito, e poi è uscito invece che il rapporto per esempio tra genitori e docenti è stato fondamentale nel percorso. Quindi mi viene da dire che sicuramente abbiamo delle esperienze molto positive di collaborazione e per noi questo è molto importante perché un patto educativo, un patto di fiducia tra scuola e genitori è la base per costruire dei percorsi che siano significativi per le alunne e per gli alunni, ma che poi sappiamo hanno delle ripercussioni anche sui familiari.
Fra gli strumenti spesso indicati come più promettenti, no, per una buona realizzazione di questa inclusività, ecco l'esistenza di classi inclusive dove collaborano docenti di scuola speciale e docenti di scuola regolare. Marika Imberti, entriamo proprio virtualmente all'interno di quelle che oggi sono le classi inclusive. Dicevamo, no, che nel 2011 è nata questa nuova legge sulla pedagogia speciale e negli anni successivi è nata anche una nuova figura professionale che in parte è anche l'evoluzione di quello che un tempo si chiamava il docente di sostegno. Penso agli OPI, che sono gli operatori pedagogici per l'integrazione, che sono delle figure professionali presenti in classe e che forniscono un supporto pedagogico speciale a bambini e giovani che hanno bisogni educativi particolari, ma che vengono integrati nel sistema scolastico ordinario. Ci racconta come funziona e quali condizioni devono essere garantite perché questa collaborazione poi davvero funzioni.
Ma le collaborazioni in generale si basano tutti su quello che è il principio del capitale umano, no? Quindi l'elemento forse più difficile da controllare da qualche parte. Le classi inclusive rispondono al loro, così, al loro mandato quando la collaborazione non è un gesto individuale ma una scelta strutturata. Ci sono degli elementi che sono necessari perché questo possa avvenire. Il primo sicuramente è il tempo, perché collaborare non significa solo essere nella stessa aula. Significa potersi incontrare, osservare gli allievi, discutere strategie, pianificare interventi. Ecco, senza un tempo dedicato alla progettazione, la copresenza rischia di diventare una specie di sommatoria di ruoli e non una vera sinergia. Il secondo punto è la chiarezza dei ruoli. Abbiamo sempre più figure che ruotano all'interno delle classi e per lavorare bene insieme i docenti di classe e le altre figure coinvolte devono valorizzare le competenze di ciascuno, evitando sovrapposizione o zone d'ombra. Ecco, una collaborazione efficace penso si abbia quando le responsabilità sono condivise e non sono delegate. E il terzo è la qualità della relazione, forse l'elemento più difficile da avere, no? Perché una classe inclusiva funziona quando c'è fiducia reciproca, la possibilità di confrontarsi senza giudizio, di mettere in discussione anche le proprie prassi, di uscire dalle proprie zone di comfort, di affrontare insieme le difficoltà. E a volte così la qualità del clima tra gli adulti è quella a determinare la qualità poi dell'inclusione per i nostri bambini.
La necessità di supporti pedagogici speciali si inseriscono in una situazione per l'infanzia e per l'adolescenza che sta cambiando rapidamente negli ultimi anni, nuove fragilità, nuove forme di disagio, c'è una richiesta di una maggiore presa a carico non soltanto da parte della scuola ma anche per esempio del sistema pedopsichiatrico. Mattia Mengoni, come sta evolvendo in questo senso la scuola speciale, la scuola ticinese per rispondere a questi bisogni e fragilità del presente, e in che misura questo forse non è soltanto qualcosa che riguarda la scuola speciale o la scuola, ma è un tema su cui dobbiamo interrogarci proprio a livello di società.
Ma direi che nella sua domanda è già contenuta in parte la risposta. Noi quello che ci proponiamo di fare è proprio di uscire dal concetto di pedagogia specializzata, o meglio, di non utilizzare semplicemente il concetto di pedagogia specializzata, che è in fondo una disciplina che si interessa a una popolazione a rischio di esclusione, in questo caso gli alunni con bisogni educativi particolari, ma cercare di ampliare questa riflessione, perché ci siamo accorti che questa esperienza, quella che ci ha dato la pedagogia specializzata, oggi può essere tradotta in didattica inclusiva, e quindi pensare dei luoghi, dei materiali, degli spazi e dei contenuti che siano veramente fruibili per tutte e per tutte le alunne. Quindi non più interessarsi solamente a chi potenzialmente rischia, ma cercare di anticipare questa riflessione e creare dei contesti che siano veramente accessibili. Questo ci dà la possibilità di gestire poi la forte eterogeneità di quello della quale lei ha parlato. Quindi oggi siamo confrontati veramente con differenti richieste, con differenti situazioni, con differenti anche storie di vita, e fa sì che organizzare degli spazi più accessibili e che possano favorire la maggiore partecipazione possibile è una risposta che deve essere pensata dalla scuola tutta e non solamente dalla scuola speciale. In questo senso quello di cui parlava prima la direttrice Emberti, ovvero questa forte relazione che la pedagogia specializzata ha con la scuola regolare, è proprio ai nostri occhi la chiave di lettura vincente, proprio per poter da una parte mettere a disposizione quello che abbiamo imparato, dall'altra anticipare anche in termini preventivi tutta una serie di richieste che oggi la forte eterogeneità chiama a dover organizzare. Qui, e poi concludo questa risposta, evidentemente il ruolo delle docenti e dei docenti è un ruolo fondamentale, perché hanno un lavoro estremamente complesso che si rende ancora più complesso data questa forte eterogeneità, e quindi tutti assieme dobbiamo cercare di mettere in campo gli strumenti e le risorse che possano sostenerle in questa pratica complessa, che è quella di accompagnare alunni e alunne che a volte hanno delle richieste particolari.
Sì, e i docenti più volte, per esempio attraverso le organizzazioni sindacali, no, hanno rimarcato la difficoltà e la cresciuta complessità del loro ruolo, non soltanto a causa, insomma, della scuola speciale. Guardando al futuro, appunto, 50 anni di scuola speciale nel Canton Ticino, è l'occasione anche per interrogarci sul ruolo futuro della pedagogia specializzata. Marika Emberti, se lei guarda i prossimi 50 anni, quali le grandi scommesse sul fronte delle risorse, della formazione e del sostegno ai docenti, delle tecnologie educative, o più in generale, ecco, proprio sulla struttura del modo in cui definiamo bisogni speciali e inclusione all'interno della scuola ticinese?
Ma sicuramente in una società che cambia non possiamo immaginare di avere una scuola che rimane statica. E quindi ci stiamo interrogando chiaramente per cercare di capire in che modo la nostra scuola possa essere maggiormente accessibile. Accessibile significa modellare il contesto per far sì che possa essere poi in grado di offrire a tutti gli allievi e a tutte le allievi delle pari opportunità per trovare poi quella che è la loro strada futura. Per quel magari un aspetto un po' più pratico, a livello proprio operativo, noi stiamo valutando la possibilità di offrire maggiormente quelle che sono le attività pratiche all'interno del ciclo delle scuole speciali, quindi anche per quel che concerne già il terzo ciclo, quindi laboratori, atelier, percorsi in cui si costruisce, si sperimenta, si prova, si sbaglia e soprattutto si riesce, perché questi momenti non sono solo strumenti didattici, sono occasioni per ritrovare fiducia, motivazione e anche dignità, quindi attraverso il saper fare, attraverso il riuscire anche a rendersi conto per questi ragazzi che un futuro per te e per loro c'è, e quindi che da qualche parte il posto giusto c'è per tutti, e tutti possono contribuire a rendere più bella la nostra società.
E questo è il messaggio più importante da riuscire a trasmettere ai nostri bambini, bambine, giovani. Marika Emberti, le sue riflessioni conclusive da direttrice delle scuole speciali per il Sopraceneri, lei si sente di chiedere qualcosa al mondo della politica e della società ticinesi affinché questo possa continuare a realizzarsi e realizzarsi ancora meglio?
Ma la politica chiede una cosa semplice ma fondamentale, che è la continuità. L'inclusione richiede investimenti costanti, non solo economici e finanziari, di cui si sente spesso tanto e troppo parlare, ma anche politici e culturali. Chiediamo condizioni di lavoro che permettano ai docenti e agli specialisti di progettare insieme tempi adeguati, organici stabili e la possibilità di rispondere ai nuovi bisogni che emergono. E alla società chiedo uno sguardo aperto, la convinzione che una scuola inclusiva è un valore collettivo, non è un servizio per pochi, perché quando una scuola funziona per gli allievi più fragili, come dicevo prima, funziona meglio per tutti. E forse, ecco, più che parlare di scuola speciale e scuola ordinaria, perché questo termine speciale mi sta molto stretto, quindi mi piacerebbe parlare di una scuola capace di accogliere, di adattarsi, di crescere. E per farlo servono innovazione, penso collaborazione, una condizione condivisa, la convinzione che l'inclusione non è un costo, e questo lo dico a gran voce, ma un investimento sul futuro del nostro cantone.
Mattia Mengoni, le sue riflessioni conclusive guardando al futuro delle scuole speciali cantonali e della pedagogia capace, riprendiamo questo bel aggettivo usato da Marika Imberti in Ticino, qual è la vostra visione, cosa vi augurate e su cosa state lavorando?
Beh, innanzitutto non posso che sottolineare e condividere gli intenti della direttrice. È chiaro che questa continuità della quale lei ha parlato è per noi un'ambizione molto importante. Se c'è qualcosa che la nostra storia sui 50 anni ci ha insegnato è proprio quello che aver saputo modulare dei modelli che permettono da una parte protezione per chi lo necessita, sostegno al contesto laddove necessario e anche sostegno agli alunni per restare così il più possibile in ambiti ordinari, quindi in una scuola che sia veramente per tutte e per tutti, penso che sia una linea che ha dato dei risultati e noi gradiremmo poterla continuare a percorrerla proprio anche in virtù dei risultati che abbiamo ottenuti. Forse questo è quello che ci rafforza, anche poter vedere che comunque dei risultati sono stati ottenuti, se pensiamo anche dei rapporti intercantonali che vengono fatti, e che quindi questa linea è sicuramente percorribile. Poi, come tutte le linee, ha un costo finanziario, come è stato detto, ma anche un costo di investimento, di cura di quello che facciamo. Penso che mettiamo in campo una grande energia, una grande passione e il nostro desiderio di poterlo continuare a fare proprio in evoluzione, affinché quello che abbiamo vissuto ci serva anche di insegnamento per poter progredire, come anche la società tutta sta progredendo, quindi anche inglobando e analizzando i cambiamenti che la società sta vivendo in questo momento.
50 anni di scuola speciale nel Canton Ticino, segno di un percorso importante di profondo cambiamento della cultura socioeducativa ticinese, un percorso che necessita anche in futuro una continuità per una pedagogia capace a fare fronte alle esigenze dell'oggi e del domani. Io ringrazio i nostri ospiti per le loro letture e per essere stati con noi, Mattia Mengoni.
Grazie, grazie a voi.
E grazie a Marika Imberti. A una prossima. Buon lavoro a entrambi.
Grazie, grazie, buon lavoro a voi.